Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. L'insegnamento oggi in teoria è per i figli e per i genitori, però io guardo 19 anni o 14 anni o quasi 12 anni, possono essere non tanti anni che queste generazioni saranno genitori. Cioè, sembra lontano, ma non è lontano. Non è lontano. E quindi ascoltate anche voi. E poi chi è un figlio di Dio? C'è molto qui per noi. Voglio pregare. Signore, voglio ringraziarti per il privilegio immenso, privilegio per il quale non sono degno di proclamare la tua parola. Ho bisogno del tuo aiuto ogni settimana nella preparazione e nella predicazione, perché questa è la tua santa parola, la tua verità. Ti prego che posso proclamarlo fedelmente, chiaramente. Ti prego che possiamo tutti ascoltare attentamente e ti prego di aprire i nostri occhi a vedere ogni volta più di te e del rapporto con te in Cristo e del cammino con te, affinché possiamo essere figli che portano gioia a te mentre noi godiamo la tua gioia, stando in comunione. Ti prego, guidaci oggi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato Efesini 6 da 1 a 3, in cui troviamo i comandamenti per i figli di ubbidire ai loro genitori e di onorarli. Leggo ancora quel brano. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Ci sono dei principi qui che riguardano figli terreni e ci sono i principi qui che riguardano figli di Dio. Quindi se tu sei un figlio di Dio, ascolta attentamente. Parlando dell'ubbidienza, in quel sermone ho spiegato che Dio richiede da noi tre aspetti nell'ubbidienza. Richiede un'ubbidienza immediata, un'ubbidienza di cuore e un'ubbidienza totale. Ogni genitore dovrebbe, se ama il suo figlio, ogni genitore dovrebbe richiedere lo stesso tipo di ubbidienza dal figlio. Un'ubbidienza immediata, un'ubbidienza di cuore e un'ubbidienza totale. Fare meno di quello è mancare come genitori ed è rendere per tuo figlio la vita più difficile e rende molto più difficile per lui di seguire Dio. Quindi vorremmo considerare vari aspetti di come si può insegnare a un figlio di obbedire così, alcuni pericoli che ci possono essere. Vogliamo mettere un po' di carne sullo scheletro di quell'insegnamento. Prima di tutto, una parola per il cuore di ogni genitore. Un genitore ha autorità sul figlio. Autorità è una cosa importante, una cosa necessaria, ma è anche una cosa pericolosa. Perché l'autorità può essere usata in modo male. Un genitore può usare la sua autorità con peccato, per sfogarsi. Può comandare, può volere autorità per fare come vuole lui. Quindi può essere uno strumento usato per bene, non si può educare un figlio senza autorità. Un genitore che non sa avere autorità non può fare un buon lavoro con i suoi figli, perché è necessario. Ma l'autorità non deve essere usata male. Per esempio, l'autorità non deve essere mai usata per il genitore di avere quello che vuole lui. Un genitore pecca come un marito pecca, come un pastore pecca, come un dottore pecca, se usa l'autorità per ottenere le proprie preferenze. Io voglio così, comando io, quindi si fa così. Questo è sempre peccato. Non perché quello che voglio in sé è peccato, ma perché sto usando la mia autorità per le mie preferenze. Gesù Cristo era l'autorità sui suoi apostoli e Gesù Cristo non ha mai usato la sua autorità per le sue preferenze. Mai bisogna vedere il figlio come un operaio che è sotto il mio comando, che è lì per farmi compiere quello che voglio compiere io. Io voglio compiere questo lavoro, quel progetto, quell'altro, e vedo, e questo è peccato, se vedo i miei figli come operai, che sono lì per compiere quello che voglio, allora uno potrebbe dire, ma Marco, tu insegni moltissimo che un figlio deve imparare a lavorare mentre è ancora piccolo, e deve lavorare tanto. Sì, ma lo scopo non è per compiere cose. Non è mai lo scopo principale, è per formare il carattere del figlio. Il lavoro non è un fine in sé. Il lavoro è uno strumento per portare verso il fine. Io ho visto una cosa brutta, ho visto una mamma che, essendo autorità sui figli, faceva fare ai figli i lavori che lei non voleva fare. Sai, nel lavoro di casa ci sono lavori che piacciono di più e piacciono di meno, in base al gusto. Che malvagità di usare l'autorità di dire, voi dovete fare quel lavoro. Perché i figli capiscono ben presto perché la mamma usa l'autorità o il papà usa l'autorità in quel modo e non è seminare bene nel cuore di quel figlio. E mai ma mai un genitore dovrebbe usare la sua autorità per sfogare la sua ira o la sua frustrazione. Potrei dire una cosa? Quando un figlio pecca, e peccano anche spesso, se questo crea frustrazione nel genitore, è peccato nel genitore. È sempre peccato. Se crea ira o frustrazione, il genitore sta peccando. Non importa quello che fa il figlio, perché il ruolo di insegnare, addestrare, allevare può essere svolto solo se il genitore riconosce che una parte è di non agitarsi lui quando il figlio pecca, perché il genitore stesso pecca nei confronti del suo Padre Celeste e ha bisogno che Dio non vuole sfogare la sua ira sul figlio, sarebbe il genitore in quel caso, perché non ci sarebbe speranza. Quindi l'autorità è importantissimo, ma deve essere usato bene. Il genitore dovrebbe usare la sua autorità per promuovere l'ubbidienza giusta nel figlio. Deve usare l'autorità per allevare il figlio secondo gli insegnamenti di Dio. Quindi, parlando dell'ubbidienza, la Bibbia insegna ai figli, ubbidite ai vostri genitori, consideriamo l'ubbidienza giusta da pretendere dal figlio. Prima di tutto, è importante avere un chiaro traguardo. Ho menzionato nell'ultimo sermone che l'ubbidienza che Dio vuole, ricordate quello che ho detto, è immediata, è di cuore, con buon atteggiamento, ed è completa o totale, non è parziale. Ogni genitore dovrebbe avere come chiaro traguardo a cui si impegna quello di sviluppare questo tipo di ubbidienza nel figlio. Se un genitore muore, quanto importa tutti i lavori pratici che ha fatto in confronto con quanto importa che ha trasmesso questo al cuore del figlio o no. Dopo 20 anni, quello che ha fatto quasi tutto sarà dimenticato, ma quello che ha trasmesso al cuore ancora sarà estremamente importante per la vita di quel figlio. È importante, questo è importantissimo, ricordare che un figlio non sarà mai perfetto, perché nessun figlio ha mai avuto genitori perfetti. Allora, questo è perché è talmente grave come il peccato di frustrarsi con un figlio che non è perfetto quando i genitori stessi non sono perfetti. Bisogna anche ricordare che il ruolo del genitore, in un certo senso, è simile ad un allenatore che ha da Dio l'incarico di formare il carattere, però deve lavorare con pazienza con il figlio per insegnarlo ad essere veramente ubbidiente e anche ad onorare. Il genitore non deve frustrarsi quando un figlio pecca, piuttosto deve capire, ah ok, vedo in questo suo peccato un campo in cui non sta bene, so di dover impegnarmi più in quel campo. Il peccato del figlio non dovrebbe frustrarti, quello è solo peccato, dovrebbe guidarti a capire, ah ecco qui devo impegnarmi di più. Pensate ad un allenatore nello sport che cura per anni bambini, iniziano quando sono piccoli, piccolissimi. Allora, un allenatore, magari era un giocatore professionale, va in pensione, quindi bravissimo, e si mette a allenare i bambini piccoli. Allora, lui è capace a giocare in modo eccellente, stupendo, ma lui sa che loro non saranno a quel livello per anni perché sono bambini. Sa che lui non pretende da loro nulla simile di quello che lui è capace a fare. Dice, ma sono bambini. Invece, con pazienza, quando loro fanno mosse terribili, lui non è che tira i capelli, ma perché avete fatto così? Lui dice, ma certo, sono bambini, il mio lavoro è di allenarli. Questo è il mio lavoro. Allora, cosa deve fare un genitore quando il figlio disubbidisce? Ma perché non ubbidisce? Ma non ha capito nulla del suo rapporto con Dio e del suo ruolo con il figlio. Il suo ruolo è di essere il genitore, l'allenatore, di allevare i figli. Quindi gli sbagli dei figli non è altro che, ok, vedo un campo in cui, cara, dobbiamo impegnarci più lì. O là. Questo è come bisogna vedere l'impegno di curare i figli, capendo che sono figli e bisogna portarli avanti un passo alla volta nella direzione giusta. E questo non dura mesi. Ma mi sono impegnato già da 3 mesi? Dura anni. Quell'allenatore che inizia con bambini che hanno 5 anni, magari era un giocatore di calcio a livello Serie A, adesso in pensione, lui pretende da un 8enne, già 3 anni, pretende lo stesso livello che pretenderebbe da un 18enne. Io non ho mai giocato a calcio, vi chiedo. Un allenatore che ha un po' di buon senno pretenderebbe di uno che ha studiato, giocato sotto la sua guida per 3 anni, quello che prende di uno che ha seguito il suo insegnamento da 15 anni, pretenderebbe lo stesso livello? Sì o no? No. Allora, un genitore deve tener conto dell'età del figlio e quanto buon lavoro ha fatto il genitore nell'allenare. Questo cambia molto l'atmosfera di casa, che è la cosa più importante per trasmettere l'ubbidienza. Parliamo dell'ubbidienza immediata, fondamentale. Spesso un genitore dice a un figlio, senti, lascia quello e fai quello, o portami quello, o vai a mettere a posto la camera, dà un ordine. E il figlio non lo fa. Ho detto di fare questo, e il figlio non lo fa. Spegni adesso e vai a fare quel lavoro, e il figlio non lo fa. Allora il genitore si alza, va lì, dice, ho detto di fare quello adesso, devi farlo, e il figlio, adesso lo comincia a farlo. Quante volte quel genitore ha chiesto al figlio di fare la cosa? In questo esempio? 4. Quante volte il figlio ha disubbidito? 3. Allora lì ci arrivo con la matematica. 75% delle volte ha disubbidito. E se arriva a 5, 6, 7, 8 volte, può essere il 90% delle volte, è permesso senza conseguenze di disubbidire. E il figlio impara che non c'è nessun problema disubbidire la maggioranza delle volte, va benissimo. Il genitore non fa niente, perché io capisco che non devo obbedire se non si agita. Cioè, il figlio impara, l'ubbidienza serve solo quando il genitore si agita. È il genitore che letteralmente insegna quello al figlio. È come se dicesse, se io non mi agito, tu non devi ubbidirmi. Se io solo ti dico la cosa, tu puoi ignorarmi senza problemi. Però se mi agito, allora devi ubbidire. Allora, un genitore che trasmette questo messaggio sta peccando gravemente. Poi vi chiedo una cosa, quando un genitore permette al figlio di disubbidire la maggioranza delle volte, quale atmosfera crea in casa? Quale atmosfera crea in casa? Pace o tensione? Crea tensione. E dopo una giornata così, il genitore è strateso e il figlio non ha pace. Perché il figlio ha visto il genitore frustrato con lui più volte durante il giorno. E quindi crea un'atmosfera dove si può scoppiare una guerra. E poi insegna una cosa al figlio molto brutto. Se un figlio è permesso 3 su 4 delle volte di non ubbidire, e solo quando il genitore si agita deve ubbidire, come vede l'ubbidienza col figlio? La vede come una cosa positiva o negativa? Una cosa desiderabile? Una cosa da evitare quanto possibile? La vede come una cosa che si può fare con piacere o la vede come una cosa che lo fai perché devi? Letteralmente non può vederlo se non solo in una brutta luce. Perché è vissuta in una brutta luce. L'ubbidienza, quando c'è ubbidienza in quella casa? Solo quando il genitore è agitato. Perciò l'ubbidienza è sempre una cosa da odiare, da non voler fare, perché il genitore ha insegnato che non è una cosa bella, è una cosa brutta. Ho detto di fare, e il figlio lo fa malvolentieri per evitare la botta, ma non lo fa di cuore. Lo vedo come una cosa brutta da evitare quanto possibile, perché il genitore ha insegnato che è una cosa brutta da evitare quanto possibile. E quindi voglio incoraggiarvi come genitori e voi futuri genitori di capire che una ubbidienza dove è permesso al figlio di disubbidire più volte finché il genitore non insiste, quindi una ubbidienza non immediata, è una cosa molto terribile che danneggia moltissimo il cuore del figlio. Lo insegna che non bisogna ubbidire a Dio, lo bisogna che l'ubbidienza è una cosa da odiare, da evitare quanto possibile, finché non proprio vedi brutte conseguenze e poi alla fine lo ubbidisci il minimo possibile per evitare le conseguenze. Stabilisci un'atmosfera in casa di tensione anziché di amore e di pace. È da evitare. Non è da vivere così. È un peccato terribile contro Dio vivere così perché il genitore non sta svolgendo il suo ruolo. Quindi, a voi genitori è importante, dalla più piccola età, a che età devi imparare a ubbidire immediatamente un bambino? Appena devi ubbidire, devi imparare a ubbidire immediatamente. Non è che quando è piccolo va bene lasciar stare. No, se devi ubbidire immediatamente. Perché insegnare che può rimandare finché non insisti ad alta voce? Perché lo scopo dell'ubbidienza qual è? Che si ubbidisce con cuore, perché non me la vedi pesante, quindi appena vieni l'ordine. Però vorrei dire una parentesi importantissima qua. Pensando al cuore di Dio. 1 Corinzi 5, versetto 3, se non sbaglio. Il suo comandamento è che amiamo gli uni gli altri e i suoi comandamenti non sono gravosi. È importante per i genitori di stare sempre in guardia, di cercare quanto possibile, senza fare creare problemi in altri campi, di non rendere l'ubbidienza pesante. Quindi, cercare di non dare ordini che sono pesanti. Anzi, è molto importante di cercare di dare molti ordini che sono positivi. Vieni qua. Perché? Qual è una buona risposta? Pensate, è una buona risposta? Dimmi cosa mi offri e decido se voglio vedere. Vieni qua. Perché? Perché ho gelato per te. Va bene. Vieni qua. Perché? Perché è un lavoro per te. No, sto facendo un'altra cosa. O solo non dico niente, ma non vengo. Allora, chiedere perché, valutate, è una forma di ribellione. Valuto se voglio venire ubbidire o no. Allora, se il genitore vuole dire, va benissimo. Vieni che voglio che tu mi aiuti. Ma se tu non dici, il figlio non dovrebbe chiedere. Che è una forma di rifiuto. Perché? Cosa mi offri? Se il figlio si alza e sta venendo, sì, cosa vuoi? È diverso, perché lì sta venendo, solo che è curioso, benissimo. Però voglio che l'ubbidienza non sia pesante. Quindi voglio fare ubbidire in tante cose belle. Ci sarà qualcosa non bello per forza, ma voglio che la maggioranza dei ordini sono ordini che provocano buone cose che il figlio apprezza. E poi voglio essere sensibile come padre. Cioè, se mio figlio sta giocando, sta facendo, sta... Io non voglio solo... Vieni qua subito. Se serve, se un pezzo sta cadendo, mi serve il suo aiuto, certo, dico, vieni subito. Ma lui sa che non succede quasi mai, che piuttosto dico a lui, senti, finisci quello che stai facendo e poi vieni subito. Allora, se dopo 15 minuti non è venuto, è un problema. È un problema. Ma quanto possibile io al lavoro, non so se avete mai avuto un lavoro con un capo che tu iniziavi un lavoro, diceva, Ashley, fai questo e fallo presto, mi serve. Ok, si mette a fare e poi dopo mezz'ora, servono 2 ore di fare, Ashley, lascia quello che stai facendo e vieni e fai questo. Oh, ok, e comincia a fare questo e poi... E sta facendo, e dopo 20 minuti, questo non è fatto nemmeno, Ashley, lascia quello che stai facendo e vieni a fare questo. È frustrante. Oppure, magari stavo facendo un progetto grande e vieni qua, vieni là, fai questo, fai quello. Invece di dire, come sei messa? Ma sto facendo questo, benissimo. Avrei questo che, se possibile, veramente serve oggi. Quindi, quando riesci a farlo, allora, dipende dall'età, non lasciare un bambino piccolo di gestire, che non è. Non delego quello che è oltre i livelli di capacità, non delego ad un 4enne, quasi niente di sostanzioso, o un 5enne che non ha l'esperienza, non delego quasi niente se non è un po' guidato. Però voglio arrivare, se vedo che sta giocando o facendo o tenendo un progetto, e capisco quanto serve e calcolo i tempi, dico, senti, fra 5 minuti serve che tu inizi quel lavoro, e se vuoi ti metti il timer e guardo la lancetta, E quindi quando arrivi lì devi iniziare. Se tu finisci prima puoi già iniziare. Ok? Quindi lascio a questo di finire. Sono sensibile, non voglio che l'ubbidienza sia pesante. Ma scopo è quello. Io voglio che impari a ubbidire, ma non che sia sempre pesante. Quanto possibile non voglio, se necessario, va bene, la vita è fatta così, ma non voglio io creare pesi che non servono. È importante essere sensibile. Che cosa spinge un genitore ad essere sensibile? Quando è che un genitore sarà sensibile e quando è che non sarà sensibile? Molto semplice. Se il genitore ha in testa che il mio traguardo è di fare il lavoro, non sarà sensibile. Perché vede il figlio come uno schiavo che serve per far fare il lavoro. Se il genitore dice il mio lavoro è di crescere bene il mio figlio, e fare quel lavoro insieme può essere utile nel far crescere, ma il mio lavoro non è quel lavoro, è di far crescere mio figlio, allora sarà sensibile. Quindi qual è il tuo traguardo? E dobbiamo fare questi lavori! No. Il lavoro è di far crescere i figli. Quello è il lavoro. I lavori pratici possono servire come parte di quello, ma il lavoro non è di fare i lavori pratici, il lavoro è di allevare bene i figli. Questo aiuterà il genitore ad essere sensibile. E prego che ogni genitore riconoscerà davanti a Dio qual è il suo impegno. A livello pratico, come si insegna allora a un figlio di ubbidire immediatamente? Prima di tutto, il genitore deve sempre ricordare che è peccato, è disubbidienza, è ribellione quando il figlio non ubbidisce. Cioè, se il genitore non tiene in mente, non ci penserà. Deve tenere. Questo è un grave peccato e porterà a brutte conseguenze nella vita del mio figlio per tutta la vita e davanti a te e davanti alla società. Quindi non voglio che lui sia così. Quindi, quando non fa subito, c'è la punizione. Perché? Ma poi ha fatto dopo? No, ma non ha fatto quando hai chiesto. Quindi viene punito subito. Cosa succede? Cosa succede in casa quando un genitore è sensibile, ma quando fa, senti, adesso devi fare questo, e il figlio non lo fa, e viene punito. Perché non ha fatto subito? Cosa succede a quel figlio dopo un po' di tempo se i genitori sono costanti? Cosa succede in un figlio dove 99 su 100, perché nessuno è perfetto, volte che i genitori dicono di fare e lui non lo fa subito, viene punito? Cosa comincia a fare quel figlio? Subito! Lui comincia a ubbidire subito. Figli non sono stupidi. Sanno giocare bene la lotteria, ma quando vedono che questo biglietto non vince mai, smettono di comprare quel biglietto. Questo è importantissimo. E poi si crea un'atmosfera in casa molto più bella, perché c'è molto più pace, c'è molto meno tensioni, eccetera. Passiamo ora al secondo aspetto dell'ubbidienza che Dio richiede. Quindi, l'ubbidienza che il genitore deve richiedere dal figlio. Cioè un'obbedienza di cuore. In altre parole, non solo di fare la cosa che è stato detto di fare, ma l'obbedienza di farlo di buon cuore, con un buon atteggiamento. Se uno ubbidisce a Dio, ma ubbidisce malvolentieri, lo fa, ma lo fa malvolentieri, Dio accetta quello. No, la Bibbia è molto chiaro, Dio non accetta quello. Che a Dio interessa il cuore. Se uno ubbidisce lamentandosi o con muso, per Dio non è valido. Non è valido. Ripetutamente la Bibbia parla del cuore e quello che interessa a Dio. Geroboamo era uno servo di Salomone e Dio ha detto a lui: io ti farò re. dei 10 tribù che strapperò dal figlio di Salomone, ti farò re a te, tu devi seguirmi. Poi ha mandato un profeta anni dopo a Geroboamo che non aveva seguito Dio, e notate quello che dice. Vi leggo, primo re 14:7. Va a questo profeta, dice, e di a Geroboamo, così parla l'Eterno, il Dio di Israele. Io ti ho innalzato di mezzo al popolo e ti ho fatto principe sul mio popolo Israele. Ho strappato il regno dalle mani della casa di Davide e l'ho dato a te. Ma tu non sei stato come il mio servo Davide, che osservò i miei comandamenti e mi seguì con tutto il suo cuore. Diceva, tu non mi hai seguito come Davide che mi seguiva con tutto il suo cuore. Dio vuole l'ubbidienza del cuore. Allora, genitori, pensate, qual è il vostro traguardo più grande con il figlio? Il lavoro più grande è di lavorare sul cuore del figlio. Non che sia un robot che obbedisce meccanicamente, contando i giorni che sarà fuori casa per vivere come vuole, ma volete toccare il cuore. E qual è la cosa più importante per noi che siamo figli di Dio? Il cuore. E perciò, più che solo ubbidienza in sé, è importante impegnarvi ad aiutare il figlio ad avere un buon atteggiamento nell'ubbidienza. L'atteggiamento è più importante dell'atto stesso. È più importante l'atteggiamento che l'ubbidienza. Se c'è buon atteggiamento, ci sarà ubbidienza a livello pratico. Ma è più importante mirare su il cuore che l'azione. Questo vuol dire che ci servono conseguenze negative sia per disubbidienza o rifiuto di ubbidire, sia per ubbidienza con atteggiamento sbagliato. Un figlio che fa il suo lavoro con muso dovrebbe essere punito per il muso, perché sta peccando, sta ribellando con l'atteggiamento. Questo è ribellione. Voglio darvi un avvertimento. Un genitore di solito è ben capace a capire il cuore del figlio, perché si esterna il cuore. Quello è ribellione. E un genitore lo riconosce. E dovrebbe punire il figlio per quel tipo di ribellione. Prima di punire, avverto. Prima di punire atteggiamento, avverto. Senti, quell'atteggiamento non è accettevole. Non si può accettare quello. Quindi ti chiedo di sederti per 5 minuti e valutare il tuo atteggiamento. Poi ti chiamerò e puoi alzarti e riprendere a fare quello che ti ho detto di fare, ma con un atteggiamento diverso. Se il figlio valuta, bene. Se non valuta, allora ci sono punizioni. Ma ricordate di stare in guardia. Se il figlio è stanchissimo, proprio non ha dormito, allora lì non ignoro l'atteggiamento sbagliato, ma non punisco, lo metto a letto. Cioè, se io capisco che un figlio è distrutto, allora a quel punto non lo punisco, ma lo metto a letto. Poi voglio darvi una cosa. Figli non hanno buon senno. Un figlio non sa quando deve andare a letto, un figlio non vuole andare a letto, un figlio vuole stare su. Voi genitori, i figli non sono capaci di decidere se vogliono o non vogliono dormire. Siete voi che dovete dire, è stanco, ha bisogno di dormire. Non basta che sia nella camera giocando, se ha bisogno di sonno, no, tu devi stare a letto senza nulla, con la luce spenta. E tu devi andare a letto a quest'ora. Qui in Italia abbiamo la malattia di mandare i figli a letto troppo tardi. In America un figlio di 6 anni spesso va a letto alle 8. Si alza come i figli qua. I nostri figli siamo veramente stolti, li lasciamo stare su delle volte dopo le 9. Va bene una serata fuori, ma non come pratica. Hanno bisogno di dormire. E siamo noi che vogliamo stare con loro, vogliamo amarli. E io conosco genitori che intasano il figlio con cioccolati perché vogliono amarli, e il figlio vuole quello. Il figlio vuole stare su, ci sono altri momenti della giornata in cui si può avere comunione. I genitori hanno bisogno di tempo e i figli hanno bisogno di sonno. Il figlio non ha la saggezza di prendere decisioni per conto suo. Non è che, cosa vuoi tu? All'età piccola tu insegni la cosa giusta e man mano il figlio vede il valore. Ricordatevi che lo scopo della punizione non è mai di punire. Lo scopo della punizione è di aiutarlo ad arrivare sulla buona via. La punizione non è per punire, la punizione è per addestrare. O quanto è importante quello. Ricordate, per quanto riguarda l'atteggiamento, uno che ubbidisce con atteggiamento sbagliato, una domanda, non cambierà. Uno così resterà così, se non c'è un miracolo di Dio. Allora, che vita avrà uno che per tutta la vita ubbidisce con muso, lamentandosi? Che vita avrà? Che vita avrà al lavoro? Che vita avrà con un eventuale coniuge e figli? Che vita avrà con le autorità? Che vita avrà una persona che si lamenta, che mai contenta, che tutto è pesante, fa il necessario lamentandosi? Che vita avrà? Quanto gioia avrà, quanto gioia sarà per altri? Permettere a un figlio di crescere ubbidendo malvolentieri e condannare quel figlio ad essere una maledizione per tante persone. Era avere una catena intorno al collo che lo trascina lontano dalla via retta. Quindi è importantissimo capire l'importanza di lavorare sull'atteggiamento. Conosco non una famiglia, più famiglie, che quando i bambini erano piccoli, 2 anni, 3 anni, e si alzavano, dopo il riposino dicevano, torni a letto e non puoi uscire dalla stanza finché non esci con un sorriso. E quei bambini nell'arco di settimane cominciavano a uscire con un sorriso. Ci sono persone che da adulti si svegliano col muso, perché hanno imparato da bambini, non hanno mai cambiato. Conosco varie famiglie che hanno detto, no, non permettiamo ai nostri figli di alzarsi così. E i figli hanno imparato facilmente di alzarsi con un sorriso. Che non fu permesso di uscire dalla camera con muso pinicolando dopo il riposino. Lavorate sull'atteggiamento. È una benedizione per il figlio di stare meglio tutta la vita. Però è importantissimo, più che punire per atteggiamento sbagliato, incoraggia l'atteggiamento giusto. Vi do un suggerimento. Quando un figlio ubbidisce, questo da fare sempre. Quando un figlio ubbidisce con buon atteggiamento. Senti, adesso dobbiamo fare questo lavoro. Va bene. Ok. Alla fine del lavoro, ringrazialo. Grazie tanto per il tuo aiuto e soprattutto grazie per il tuo atteggiamento. Ma non finisce là. Ogni notte, un momento più prezioso della giornata è quando metti a letto il figlio. Ed è un momento di ripassare in rassegna gli avvenimenti della giornata. Vi incoraggio ogni sera di passare in rassegna la giornata. Allora, cosa abbiamo fatto oggi? Cosa abbiamo visto oggi? Come abbiamo visto Dio benedirci oggi? Che cura di Dio abbiamo notato oggi? Allora si prende quei 5 minuti elencando cose. E poi dice, io ho ricevuto una grande benedizione oggi, caro mio. Sì? Sì, quello che hai detto erano tutte benedizioni, ma c'era un'altra benedizione che non hai detto, che per me era molto grande. Cos'era? Era questo pomeriggio quando ti ho chiesto di fare quel lavoro. E hai fatto con un atteggiamento stupendo. Figlio mio, quello era una benedizione. E lo abbracci, lo baci dicendo, io ringrazio Dio per quello. Che io voglio la tua gioia e quello ti porterà gioia. Vi assicuro che un figlio a quel punto apprezza sentire queste parole, se sono sincere. E dice, è bello avere un buon atteggiamento. Quindi, la chiave per trasmettere un buon atteggiamento non è di punire l'atteggiamento brutto, è di stimolare l'atteggiamento buono. Chiaramente, se un genitore si lamenta nei suoi lavori, non può pretendere che il figlio sia contento con i suoi. Quindi, quel momento di mettere a letto è molto importante. Quindi, è importante insegnare un'obbedienza immediata e un'obbedienza fatta con buon cuore. E poi c'è il terzo aspetto, cioè Dio richiede da noi un'obbedienza totale, completa. E anche i genitori devono richiedere dal figlio la stessa cosa. Ogni genitore deve riconoscere che un'obbedienza parziale non è vera obbedienza. Un lavoro fatto a metà non è un lavoro fatto. Ricordate l'esempio di chi imbianca la camera, la stanza solo fino a metà muro? No? O un meccanico che deve fare un lavoro sulla macchina e deve cambiare la guarnizione della testa, apre i motori, mette nuova guarnizione e lo lascia lì, diceva: senti, non ho voglia di finire il lavoro, mi paghi solo la metà e porti via la tua macchina. Dice: ma scusami, il motore è smontato, non funziona. Sì, ma scusami, doveva costarti 400, devi pagarmi 200 e poi senti, risparmi 200. E la mia macchina non funziona, ma paghi la metà. Cosa pensi, Andrea? Ma metà, posso risparmiare 200, ma la macchina non funziona. No, ti dice: senti, io fai tutto e ti pago tutto, ma non ti pago 200 per metà lavoro. Non si può accettare quello. Un dottore: ti faccio un intervento, senti, ti ho aperto, ma adesso risparmi metà. Doveva costare 5.000, mi paghi solo 2.000 e ti lascio aperto. Va bene? Va bene? No. Un lavoro deve essere fatto completamente per essere accettato. L'ubbidienza deve essere completa. Allora, attenzione, se un figlio ha un lavoro medio-lungo e viene distratto, e tu capisci che è stato distratto, io non lo punisco come ribellione, perché non è ribellione, ma lo addestro che, con tanto incoraggiamento, se serve con anche conseguenze. Ricordate l'esempio, anni fa, era una nipote mia, che doveva dare acqua ogni giorno agli animali che erano lontano da casa, doveva trascinare il tubo di gomma, cioè 30-40 metri, e metri per riempire i vari vasche per gli animali, avevano animali anche grandi, e spesso accendeva, ci voleva 15 minuti, dimenticava, e magari il papà tornava dopo 3 ore, 4 ore più tardi, l'acqua colava giù il giardino, ancora acceso, e la bolletta di acqua era alta. Cara, devi ricordare, oh sì, hai ragione, non era ribellione, veniva distratta. Poi dopo un po' di tempo lui diceva: facciamo così, ogni giorno che dimentichi c'è una multa, tu hai soldi? Sì, ho i miei 50 euro. Ah, ok, ogni giorno c'è una multa, no? E diciamo 5 euro al giorno che tu dimentichi. Quindi, sai, 2-3 giorni sì, ricordate, il terzo o quarto giorno ha dimenticato, lui torna, acqua, va a finire l'acqua a cena, senti, prima che mangi vai nella tua stanza e mi porti 5 euro. 5 euro, ok, poi ha ricordato vari giorni, poi ha dimenticato, prima che mangiamo vai in camera e mi porti 5 euro. Sai, non ha pagato la multa tante volte. Dopo due volte ha detto: papà, come posso fare? Era disperato, volevo ricordare. E ha detto: ma mettiti qualcosa, fai qualcosa che ti aiuterà. No? Quindi mettiti qualcosa sulla testa, fai qualcosa quando accendi l'acqua che... oh! E tu vedi la cosa e ti ricordi. E ha preso l'abitudine. Adesso è una mamma con i suoi figli, è una mamma che si impegna a crescere bene i figli. Quindi se è distrazione, aiuta il figlio. Non è una punizione per ribellione, aiuta. Però ci sono altri figli che usano l'obbedienza parziale come modo di ribellare. Cioè, il figlio impara, ok, devo obbedire, ma non voglio obbedire, ma ho imparato un trucco. Se io, ok, inizio, poi abbandono il lavoro, loro non mi puniscono, basta che ho iniziato. Quindi il figlio, mi riesco a ribellare. Ci sono tanti figli che usano la mancanza di completare il lavoro come una forma di vincere, di ribellare. E allora, se è solo distrazione, il figlio viene ricordato, oh sì, grazie, e si mette a finire. Se è ribellione, non ha voglia di finire. E fa finché vede che tu stai guardando e poi molla. Questo è nient'altro che pura ribellione e quello deve essere punito abbastanza severamente, perché non è distrazione, è ribellione. Perciò quando un genitore si rende conto che un figlio non sta portando a termine le sue responsabilità, è estremamente importante non ignorare la cosa, non lasciar stare. Piuttosto dovrebbe avere una posizione costante, una posizione ferma, prima con incoraggiamento, ma se necessario con punizione, affinché il figlio impari che non viene accettata un'ubbidienza parziale, non viene accettata nel lavoro. Un programma di computer, 80% fatto, viene accettato. Una stanza imbiancata, 80% viene fatto. Un meccanico che fa 80% del lavoro, si accetta. Nella vita non si accetta un lavoro parziale e nemmeno si deve accettare un lavoro parziale da un figlio. Perché? Perché voglio che lui faccia tutto. No, perché voglio che lui viva bene, voglio che lui abbia una buona vita, e lui non avrà una buona vita se non impara a portare a termine i suoi lavori. Un commento: quando un figlio è ribelle cercherà di trovare qualche piccolo punto dove non fare. Lo farà perché dentro vuole trovare qualcosa che voi non vedete, dove dentro può dire, ce l'ho fatto. Quindi bisogna osservare bene e in questi casi punire e dire no, devi fare tutto, eccetera. Tenete in mente che lo scopo è la formazione del figlio, se no avrà una vita veramente brutta. Parliamo alcuni minuti di alcuni dei motivi per cui un genitore deve impegnarsi così tanto ad insegnare un figlio a ubbidire immediatamente, con buon atteggiamento e totalmente. Prima di tutto, i genitori devono ricordare che il loro traguardo non è di arrivare alla sera più tranquilli possibile, con meno problemi. Il loro traguardo è di formare il carattere del figlio secondo i principi di Dio, in modo che quel figlio sarà benedetto. Questo è il traguardo, è amore per il figlio. Se i genitori non si impegnano a formare il carattere del figlio, chi lo farà? Se i genitori non formano il carattere del figlio, chi lo farà? Hai ragione parzialmente, nessun altro nel bene, ma nel male ci sono tanti pronti a formare il carattere del figlio, in male. Quindi in bene nessun altro, che è la responsabilità dei genitori, ma in male tanti. Quindi o che un genitore possa tenere in mente, io sto formando il carattere di questo figlio e perciò voglio insistere su ubbidienza come Dio insiste, immediata, di cuore e totale. Visto che stiamo parlando di formare il carattere, vorrei toccare un altro campo brevemente. È importantissimo per ogni genitore di insegnare al figlio di avere pazienza prima di ottenere. Questo è un grande sbaglio in tanti genitori, perché non si pensano, ascoltate a questo. Di natura vogliamo tutto subito, giusto? Di natura, naturalmente, un bambino e anche un adulto, di natura, vuole subito o vuole aspettare? Se vedi qualcosa che vuole, per lui va bene averlo domani o lo vuole subito? Di natura. Subito, giusto? Ok. Questo ci porta ad essere egoisti, ci porta a peccare per poter ottenere, e in più ci porta ad apprezzare meno le cose che abbiamo oggi, perché se io vedo quello, non mi interessa più quello. Ci porta ad avere una vita brutta. Allora, come ci fa crescere Dio? Le benedizioni di Dio ci dà subito o di solito ci fa aspettare? E io direi, la stragrande maggioranza delle volte ci fa aspettare, giusto? Dio ci dà subito o vuole che chiediamo con perseveranza, preghiamo con perseveranza, aspettiamo. La vita è fatta di così. Addirittura, cos'è la vita cristiana se non aspettare le benedizioni più grandi? Giusto? Allora, tenendo in mente che di natura vogliamo tutto subito, il piano di Dio è di aspettare le cose più grandi. Un adulto che non sa aspettare, come sarà? Un adulto che vuole tutto subito, come sarà? Come sarà un adulto che vuole tutto subito? Avrà una bella vita o una brutta vita? Una bruttissima vita. Ok, un genitore capendo questo dovrebbe dire, allora io voglio aiutare mio figlio a imparare ad aspettare. E come si fa questo? Si fa questo facendolo aspettare. Quasi sempre. Quando non c'è nessun motivo di farlo aspettare, lo fai aspettare perché stai cercando di insegnare, trasmettere questo valore in lui di aspettare. Questo vuol dire che lui ti chiede qualcosa che è buono per lui di avere e non c'è nessun modo che non dovrebbe avere, lo fai aspettare. È molto importante che lui capisce, non sta ricevendo nessuna punizione, questo è solo la realtà. Perché questo? Cosa fa Dio con noi? Quando noi chiediamo un buon dono, ce lo dà subito? Quasi mai. Ma perché ci sta punendo? Perché non ci ama? O perché lui sa che l'aspettare in sé ci fa apprezzarlo di più? E quanti genitori dimenticano questo totalmente? E il figlio, mamma, posso fare questo? Posso avere quello? Certo, caro, perché amiamo dire sì. Chi ama più, noi o Dio? Dio. Dio ci ama perfettamente e Lui non ci dice sì subito, perché Lui vuole darci più di quello che chiediamo. Lui vuole formare il nostro carattere, conformarlo all'immagine di Cristo. Quindi, se un genitore ha questo in mente, mamma o papà, dico mamma che spesso la mamma è in casa, posso fare quello? E la mamma, certo caro, è un'ottima idea, certo puoi farlo, lo faremo o puoi farlo questo pomeriggio o domani mattina. Ma scusami, non c'è niente di male, non c'è niente di male, ma quel genitore ama così tanto suo figlio che vuole aiutarlo a imparare il valore di aspettare. E quanto sarà bello fare, oh che bello, possiamo raccontare a papà stasera che domani tu farai quello. E il figlio impara ad anticipare le cose belle della vita, esattamente come Dio vuole per ogni credente. Se il figlio, attenzione questo, mamma, posso fare quello, posso avere quello? Certo, quella è una bella cosa, puoi averlo domani pomeriggio. Ma no, lo volevo adesso. Ok, quando succede quello, qual è la punizione per quello? Per quella lamentela quando non accetta questo? Ah, scusami, qual è la regola? Se io mi lamento allora non posso averlo, giusto? Io ti avevo già detto che potevi averlo, ma adesso che ti sei lamentato non puoi farlo. La regola di casa, se tu ti lamenti, subito la cosa viene tolta. E se ti lamenti ancora, c'è anche un'altra punizione. Quando un genitore è costante in questo, usiamo un po' di matematica qui, è costante quanto il figlio si lamenterà quando il genitore dice, certo, puoi farlo domani o la prossima settimana, quanto si lamenterà se sa che il minimo lamento subito il permesso viene tolto. E cosa succede nell'ambiente del cuore del figlio di contentezza quando, ok, allora andrò a fare quello? Avrà pace, lui. Avrà pace in casa. Io voglio incoraggiarvi di amare i vostri figli abbastanza per essere costanti, di non permettere lamentele. Lamentele è una forma di ribellione. Posso fare no? Ma no, ma io volevo! Quello è ribellare, è rifiutare l'autorità. Cos'è lamentare? Se io dico no ad un figlio e fa storia, cosa sta facendo? Sta ribellando. Non accetto la tua autorità nella mia vita. Questo è ribellione, quello viene punito, perché quando un figlio impara ad accettare autorità, quel figlio ha pace. quando un credente impara ad accettare autorità da Dio, quel credente ha pace. Principio uguale. Quindi sarà molto più facile per un figlio che impara ad accettare di aspettare da bambino di aspettare da adulto. E viviamo in una società dove ci sono tanti guai perché le persone non vogliono aspettare. Non sto qui a elencare, sapete ben tutti, basta pensare a quanti esempi ci sono di problemi nella società perché la gente non vuole aspettare. Dove impara un figlio ad aspettare? Papà e mamma. Lì impara. Vorrei solo menzionare alcuni punti che riguardano vari aspetti dell'obbedienza, chiudendo. Tenete bene in mente che se si chiede a un figlio di fare una certa cosa, e lui lo fa in modi diversi di quello che hai chiesto, è ribellione. Tanti figli, non volendo obbedire, volendo ribellare, imparano in modo, senti, metti questo sul custode dove va, è per terra. Senti, Giorgino, prendi quello e lo metti sul suo custode, e Giorgino lo prende e lo metti sul tavolo, non sul custode. Quello è pura ribellione. Quel figlio dice, non voglio ubbidire, come posso fare che non mi puniranno senza però ubbidire? Ah, lo metterò là anziché là. È una tattica di ribellione. E un bambino è ben furbo di cercare modi di fingere ubbidienza in modo che dentro dice, ho vinto io, non ho ubbidito. E un genitore deve guardare e deve dire, questo viene punito. Questo viene punito. Perché non è... Allora, vuoi essere sicuro che ha capito che è buono dire dove ho detto, però quando tu vedi che questa è una tattica, è ribellione. Non è distrazione, è ribellione. Viene punito molto severamente perché insegna al figlio, non solo insegna a non ubbidire, insegna a odiare l'ubbidienza. Metti nel cuore che l'ubbidienza è una cosa brutta, più riesci a non ubbidire, meglio starai. E quel figlio avrà una vita maledetta, perché hai permesso a lui di capire il gusto della disubbidienza che soddisfa la carne. Proprio disubbidienza, scusate, a volte ho visto figli dove dovevano mettere qui, era un metro, andavano fino a là per mettere. Cioè hanno fatto più di quello che dovevano fare pur per non ubbidire. Che vuol dire avevano imparato il gusto del disubbidire solo per disubbidire, anche se mi costa, lo voglio fare perché amo disubbidire. E un genitore premia questo, dicendo, oh ok, grazie, quando ha disubbidito. Quindi state in guardia per il bene del figlio, a non permettere questo. L'ubbidienza deve essere immediata, ma deve essere quello che è stato chiesto. Voglio solo menzionare, non pretendere troppo, non dare ordini che un figlio non è capace a capire, non delegare quello che un figlio non è capace a fare. Allora, un figlio capace a volte molto più di quello che pensi, però non usare l'autorità per sfogarti. Cerca di dire, io ho autorità, ma è di usare per il bene del mio figlio. Tenete conto dell'età, delle capacità, ma non cadere nell'errore italiano, europeo, anche americano credo, di pretendere troppo poco da un figlio. Ma mio bimbo è piccolo, non può fare tante cose ancora. Ma scusami, può fare il suo letto, può fare certe lavori? No, no, è piccolo. Ha 19 anni? Ha 26 anni? Ho sentito genitori con figli oltre a 20 anni dicere, è ancora piccolo. Non dico niente. A questo punto è molto importante per ogni genitore di capire che insistere sulla vera ubbidienza è un atto di amore nei confronti del figlio. Se la motivazione del genitore è di aiutare il figlio a crescere bene in modo che sarà benedetto. Infatti quel genitore che non addestra il figlio ad essere ubbidiente e non lo disciplina e non lo insegna non ama il suo figlio. Ama una vita con meno problemi oggi. E sono di, va bene se lui va male, cresce male, avrà una vita maledetta, perfino va all'inferno. Non mi importa, basta che io non ho problemi oggi. Io voglio la vita più facile oggi, quindi è più facile ignorare la sua disobbedienza che stare dietro, stare costante. Io voglio compiere i miei lavori, non voglio stare lì a pensare a lui o a lei. Quello non è amore. Quindi, amate i vostri figli. Investite per i loro beni durante la vita e durante l'eternità. Ho lasciato il punto più importante per ultimo. Quindi, se sei stanca, svegliati, perché questo è il punto più importante. Pregando che andrete a casa con questo. L'ubbidienza del figlio deve essere un traguardo dei genitori, però non deve essere il traguardo più grande. Deve far parte del traguardo più grande. La cosa più importante da ammirare ad avere in casa non è figli ubbidienti, quanto è importante. La cosa più importante da ammirare ad avere a qualunque età di figli è per i genitori di cercare di rispecchiare il rapporto che Dio ha con i suoi figli. Consideriamo brevemente quello, perché questa è la cosa. Se andate via con solo questo nel cuore, andrà bene in casa vostra. Quando un figlio di Dio, un credente, cammina in ubbidienza a Dio, un'ubbidienza di cuore, non come dovere, ma perché desidera, un'obbedienza immediata, un'obbedienza totale, un'obbedienza di buon cuore, che cosa avrà nel suo rapporto con Dio? Che tipo di rapporto avrà con il Padre? Avrà un rapporto bello o brutto? Intimo o lontano? Gioioso o gravoso? Che tipo di rapporto avrà un credente che cammina in ubbidienza immediata, totale e di cuore con il Padre? Che rapporto avrà con il Padre? Non ci sono parole umane adeguate a descrivere la gioia, la vita di quel credente sulla terra. Che avrà con il Padre? Goderà la pace di Dio, goderà l'amore di Dio, goderà le benedizioni di Dio. Quello che Davide in Salmo 51 ha chiesto a Dio di ristorare in lui. Davide camminava in obbedienza e poi ha disubbidito. E lì ha capito quello che mancava, perché aveva conosciuto prima quello che gli mancava adesso. E avendo conosciuto prima, voleva disperatamente tornare ad avere quello che aveva prima. Vi leggo alcuni versetti. Notate in questo Salmo quello che Davide vuole avere di nuovo. Attenzione, conosceva già questo, voleva di nuovo quello che gli mancava. Purificami con isoppo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e allegrezza, fa che le ossa che hai spezzato festeggino, nasconde la tua faccia dei miei peccati, cancella tutte le mie iniquità, o Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito saldo, non rigettarmi dalla tua presenza, fammi stare stretto con te, non toglimi il tuo spirito, santo spirito, riempimi di nuovo con lo spirito santo, rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito volenteroso. Allora, Davide aveva goduto tutto quello per anni. Poi ha peccato e ha perso. Se tu non stabilisci quel tipo di rapporto con tuo figlio, che gode il tempo con te, gode i benefici dell'obbedienza, l'obbedienza non diventa una cosa che lui desidera, perché non vede i vantaggi. Vuol dire solo perdere quello che la carne vuole. Quindi la cosa più importante per instaurare ubbidienza in un figlio è di creare un'atmosfera dove il figlio dice, non forse con le parole, ma il cuore grida, sono benedetto di avere mio papà e di avere mia mamma, quanto è bella la vita con loro. Allora, quando il figlio disubbidisce, e perde i benefici della stretta comunione, della gioia del rapporto, della pace, allora lui desidererà di nuovo. L'arma più potente nel spingere un figlio nella via di godere l'ubbidienza è un'atmosfera di amore. Questa è l'arma più importante. La punizione è una piccolissima parte dell'amore, ma la cosa più importante è un'atmosfera dove il figlio vuole la comunione, esattamente come Davide in Salmo 51 voleva di nuovo stare vicino a Dio per godere Dio. Questa è la motivazione principale. E io vorrei parlare di ognuno di noi. Qual è la motivazione per ubbidire a Dio? È la cosa giusta? Non voglio essere punito da Dio? Non è quella la motivazione giusta e non dura e non mi farà ubbidire a lunga scadenza. La motivazione giusta è quando capisco quello che sto mancando e voglio quello. Allora vorrei incoraggiare ciascuno di guardare più a Cristo. E la gioia della salvezza in Cristo quando camminiamo vicini a Dio. Non c'è nulla nel mondo. La carne vuole disubbidire, vuole andare per testa sua, ma non ci soddisfa mai. Cristo sì. E quindi prego che possiamo tutti capire perché sto andando dove non troverò mai quello che il mio cuore vuole quando Dio mi offre quello che desidero. Voglio incoraggiarci a vivere così, perciò di odiare il nostro peccato e volere Cristo tutti i giorni, da vicino. E poi, voi che siete genitori, voi che sarete genitori, di aiutare i figli a trovare quell'ambiente in casa. Allora, attenzione, pecchiamo. Cosa dobbiamo fare? Non c'è quell'ambiente in casa mia. Allora, dove si inizia? Confessando. Moglie, figli, c'è peccato e non abbiamo l'ambiente giusto, ma vogliamo crescere in quella direzione. Vogliamo cambiare direzioni. Vogliamo rispecchiare il rapporto padre e figli in casa nostra. Grazie a Dio abbiamo un sacerdote, un avvocato, possiamo trovare perdono per ogni peccato quando ci umiliamo e ci rivolgiamo a Dio. Vogliamo fare quello e non restare zoppicando. E così possiamo anche allevare i nostri figli a capire la gioia dell'ubbidienza. Preghiamo. Padre nostro, e sei padre per chi ha Gesù Cristo e ti offri di diventare padre a chi non ha Cristo ma si ravvede e si aggrappa a Cristo. Quanto spesso non vediamo il valore dell'ubbidienza. Il valore sei tu, perché l'ubbidienza di cuore ci porta a stare in stretta comunione con te, e nulla è paragonabile, e nulla può soddisfare il nostro cuore minimamente se non solo stare in comunione con te. Allora, mentre pensiamo a figli in casa, vogliamo pensare a noi stessi come i figli tuoi, e vogliamo noi desiderare quello che Davide desiderava. Lui conosceva molto bene la gioia della salvezza. E spesso, Padre, arriviamo di perdere il nostro primo amore. Oh, ti prego, rinnova in noi la meraviglia di essere amati in Cristo Gesù. Aiutaci a stimolarci l'uno l'altro in questo, che possiamo vedere Cristo e il privilegio di essere in Cristo e avere libero accesso a te, di essere preziosi a te. Questo ti prego per ognuno. Padre, ti prego per ogni famiglia, che soprattutto ogni famiglia possa creare in casa in modo sempre crescente questo tipo di atmosfera, affinché ogni figlio vedrà l'immenso vantaggio dell'ubbidienza. Non per evitare punizioni, ma per godere la comunione. ti prego per occhi aperti, per saggezza e per costanza, ma soprattutto per cuori che rispecchiano il cuore di Dio, il nostro Padre Celeste. Questo ti prego, grazie per la tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen.